Ora in onda Radio Giostra. Notizie, statistiche, informazioni e aneddoti sulla giostra del Saracino di Arezzo. È una rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.
Buonasera a tutte e tutti, ben ritrovati in diretta sulle frequenze di Radio Fly ed Arezzo TV. Questa è Radio Giostra, il vostro programma preferito sulla giostra del Saracino, che non vi lascia da soli nemmeno in inverno. Accanto a me ho il mio inseparabile compagno di microfono Dario Tamarindi. Buonasera Dario.
Ciao Leo, buonasera, ciao Mauro, ciao.
E abbiamo un altro ospite per questa quarta puntata invernale, che è un ospite d'onore anche questo, direi, Dario. È
sì, quattro puntate veramente di qualità.
Eh sì, è il presidente del gruppo musici della giostra del Saracino. Yes. Diamo il benvenuto e la buonasera a Mauro Nappini. Buonasera Mauro.
Grazie per l'invito, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, ci sono come sempre tante domande che siamo pronti a fare al nostro ospite, ma prima di tutto vogliamo ricordare, Dario, a chi si fosse perso le nostre vecchie puntate, come fare a rivedersele? Lo vuoi ricordare tu?
No, lo ricordi tu perché
allora,
non lo ricordo.
Potete andare ovviamente su YouTube, scrivere Radio Giostra, vi appaiono tutte le puntate vecchie, oppure sulle pagine social di Radio Fly e Correr Giostra. Quindi
chi remi contro stasera?
Chi se le fosse perse, sì, mi ero preparato, sapevo chi che non eri contro. Preparato.
Bravo, bravo, bell'amico, bravo.
Chi se le fosse perse può andare a rivedersele. Allora, prima di iniziare con le domande a Mauro, vogliamo parlare un minutino giusto del Gran Galà di Correr Giostra che si è svolto venerdì al Circolo Artistico. È stato come sempre un bellissimo momento che, anche se diciamo sono le prime edizioni, ha già, sì, già un appuntamento fisso per gli appassionati di giostra e il pubblico era numerosissimo, quindi veramente un evento ben riuscito. Andiamo ad elencare i premi, perché sì, alla fine sono quelli che poi
fanno discutere. E so che ci sono state anche discussioni.
Sì, si hanno fatto discutere anche me e te, Dario, fra l'altro.
Quindi. Sì, sì.
Allora,
certo,
il miglior giostratore di riserva lo ha vinto Matteo Vitellozzi, come Dario aveva anche un pochino spoilerato, perché era l'unico che aveva fatto 5, anche se Matteo Bruni aveva fatto 5 a giugno, se poi sì, anche la provaccia sì, era stata sì, sospesa, però. E il miglior cavallo ha vinto Olimpia, di Elia Cicerchia, miglior binomio Cicerchia e Olimpia, sì, e il miglior giostratore Saverio Montini. Te Dario, sei d'accordo con questi premi? Hai qualcosa da dire? Ricordiamo, la giuria è esterna rispetto a Correr Giostra, quindi noi
cioè sì,
noi
certo,
non
certo,
ci entriamo niente, no, noi possiamo commentare come chiunque altro.
La giuria è esterna, e più c'erano quest'anno anche che
I quattro capitani
che dicevano comunque la loro. Non so esattamente bene come poi abbiano quantificato il valore del voto del capitano. So che c'erano, insomma, c'era una sommatoria, però ecco, alla fine i risultati hanno dato quelli che hai elencato tu. Che ti dico, Leo, sono ormai otto giostratori, soltanto che sono frasi fatte, comunque sono otto giostratori, otto cavalieri che tutti veramente meriterebbero, per quanto si allenano, di vincere. Certo, ci possono essere delle cose che a me magari non avrei fatto, dei premi che non avrei dato, però è ovvio che questo fa parte del gioco. Poi per me il miglior giostratore, io continuo a dirlo, dovrebbe vincere sempre Elia Cicerchia, quindi
avrebbe dovuto vincere anche il miglior cavallo e il miglior binomio, secondo te?
Ma non è uno scandalo che l'abbia vinto. Poi secondo me era comunque, mi è piaciuto molto come cavallo anche per esempio Pinocchio, che è stato veramente un cavallo all'altezza. La stessa Biancaneve è stata una cavallina che si è comportata molto bene, quindi insomma di binomi forti ce ne sono stati tanti. Il premio l'ha vinto loro, quindi è giusto che alla fine i giudici sono apposta, per cui ecco,
va bene, ci va. Un po' abbottonato Dario questa
ma no
sera.
Dai,
un po' abbottonato
che ti devo dire, tanto
dai no, è giusto, sto scherzando,
questo è.
Mauro, te hai un commento sui premi?
Allora,
anche
a me
tua
dispiace molto di non essere stato presente, perché per impegni regressi, e quindi sono molto dispiaciuto per questo. Sarebbe sicuramente stata una bella serata. Sono felice per Montini, perché Montini è stato uno del gruppo musici, è stato per anni nel gruppo musici, e devo dire che il gruppo negli ultimi anni ha sfornato diversi giostratori, perché oltre a Montini ci abbiamo anche il cosiddetto Benzina Marmorini,
esatto,
che noi, siccome nel gruppo musici diamo sempre delle
abituato
sono abituato
al discorso tamburi, quindi è chiaro che
mi sono un po' movimentato. E quindi abbiamo sempre dei soprannomi per tutti,
sì, sì,
per tutti,
certo, gli appartenenti. Benzina, quindi e poi
Marmorini,
c'è stato
poi abbiamo anche il Bruni.
Bruni.
E anche Taverni, che ultimamente Taverni non so se correva, faceva, provava a fare il giocatore, però non so se sta proseguendo, però insomma, quindi
sì, sì, negli sempre ultimi, nella scuderia di Santo Spirito.
Quindi negli ultimi anni il gruppo Musici ha dato diversi giocatori anche con ottimi profitti.
Sì.
Davvero, ma vedi?
Vedi, l'associazione sbandieratori, il presidente Bonacci si era... Anche lui aveva vantato del fatto che
c'erano
alcuni illustratori,
Gamberi,
esatto, mi ricordo, esatto, Gamberi, Tallurino. Sì. Quindi vedi, entrambi i gruppi poi sfornano anche illustratori.
Iniziano nelle associazioni, poi subentrano, entrano nei quartieri. E devo dire la verità, quando appartenenti al gruppo, alcuni suoi soci, insomma, che poi entrano a far parte dei quartieri in modo attivo, onestamente tendono poi a rimanere nei quartieri e tralasciare un pochino le associazioni, però insomma questo diciamo è un motivo,
fa parte un po' anche
del gioco,
del gioco,
sì. Dai. Del gioco.
Allora, ma noi siamo qui per parlare appunto dell'associazione del gruppo Musici, e come sempre facciamo, iniziamo la chiacchierata facendo un po' di cenni storici rispetto alla costituzione del gruppo e appunto come quello che succedeva prima. Il gruppo si è formato nel 1955 grazie a William Monci, che è stato diciamo il fondatore principale, e per quanto riguarda però la giostra del Saracino c'era sempre stato un accompagnamento musicale fin dalla prima giostra del 1931. Ci dici qualcosa, Mauro, rispetto a questo?
Dal 31 fino alla guerra, quindi ai conflitti bellici, i musici praticamente venivano reperiti dai quartieri, come un po' sempre è successo per tutte le associazioni, quindi sia tamburi che chiarine venivano presi dai quartieri, quindi in quell'occasione messi insieme in modo tale da poter costituire il gruppo che poteva, il gruppo Musici,
cioè, che comunque era già sempre presente.
Esatto, comunque era sempre presente, non chiaramente non era costituito come può essere adesso. E comunque quel periodo c'era Pier Alberto Dini, il maestro, che aveva formato anche una banda, diciamo la banda delle corporazioni, quindi la parte musicale soprattutto per Terra d'Arezzo veniva eseguita da lui con la banda e addirittura con la corale, quindi fino alla quindi soprattutto era cantata, questi erano i suoi compiti. Fino alla guerra questo è successo. E il Monci diciamo che è sempre stato presente fin dalla prima edizione del 31, e come chiarina ma anche come tamburino, suonava gli entrambi gli strumenti, soprattutto la chiarina, e quindi è sempre stato appassionato di giostra. E nel momento in cui, nel periodo poi post bellico, c'era il momento di ricostituire, di riformare, certo, il gruppo, perché tutto era andato perduto,
certo,
insieme a sempre Pier Alberto Dini e Stendardi, Monci si è unito a questi maestri, e quindi ha messo insieme a loro, è riuscito a ricostituire un po' quello che era la compagine musicale. Monci è stato un pochino più brillante probabilmente, perché ha capito la necessità di creare un gruppo stabile e non andando a reperire a destra, a sinistra o dai quartieri, e da lì ha iniziato il suo percorso formando prima il gruppo San Donato, con il quale già, quindi era un gruppo abbastanza ormai omogeneo, di cui lui si poteva fidare, aveva i suoi componenti, e quindi lui aveva un punto di riferimento ben preciso. Con questi lui era riuscito anche a cominciare ad andare un po' fuori dalla città a esibirsi, quindi questo è stato il precursore,
si era fatto conoscere,
il precursore diciamo di quello poi che sarà il gruppo Musici di adesso, che si è costituito nel 1955.
Sì, poi immagino la qualità, quanto possa essere cambiata, no? Fra prendere delle persone del quartiere anziché invece proprio formarle, quindi
sì.
Pensa, sai, Fanti del Comune, cioè avevi il tuo costume, tenevi il passo e hai fatto, ma insomma suonare non è così facile, no?
Monci su questo è stato molto metodico, perché lui addirittura all'inizio li teneva in casa propria, quindi li radunava, li insegnava un po' tutto. addirittura i primi strumenti dice che se li costruiva pure, soprattutto i tamburi, quindi era una persona molto poliedrica, particolare, irascibile, quindi non era un personaggio facile con cui poter trattare, quindi è stato molte volte in conflitto anche con le amministrazioni del tempo, insomma sono vari episodi che...
Certo. Monci sicuramente è una pietra miliare per quanto riguarda la giostra del Saracino, c'è un personaggio che ricorre, come dicevi tu, fin dalla prima giostra.
Che le prime musiche di giostra che tuttora stiamo suonando sono sue composizioni. Esatto. Non si dice che sia un autodidatta, che non abbia titoli professionali da musicista, però sicuramente era molto qualificato, perché se pensiamo che tipo la marcia del Monci, la marcia della giostra, che il Monci ancora tuttora suonato, diciamo uno dei brani musicali sicuramente più riconosciuti
e più apprezzati,
Bisogna poi contestualizzare anche gli anni in cui lui operava, insomma, quindi veramente tanta
roba.
E con i mezzi, bravissimo Mauro.
Senti Mauro, sempre per rimanere ancora un pochino alla storia, è vero che prima del 55 c'erano più strumenti rispetto a quelli che ci sono oggi?
È vero. A parte prima del 55, che la parte musicale era priorità di un complesso e di una banda, però anche successivamente nel gruppo musici, oltre alle chiarine e tamburi, prima c'erano le cornette, che è stato uno strumento che è stato utilizzato per diversi anni, fino poi all'avvento, mi sembra, nel periodo degli anni 80, 80 e 90.
Che strumento è la cornetta?
La cornetta è un...
Lo sai, Dario?
No. Uno strumento a fiato, tipo un po' circolare, quindi
che finisce sempre
con la campana, finisce la campana, però molto più raccolto.
Sarò curioso di sentirne il suono.
E non lo conosco nemmeno io, perché non l'ho mai sentito suonare nemmeno io, perlomeno all'interno, perché negli anni 80-90 Gian Piero Cangi, istruttore musicale un po' storico anche del gruppo, riuscì, secondo lui non erano strumenti da poter proporre in un ambiente di questo tipo, quindi trecentesco, medievale, eccetera, quindi è riuscito a eliminarle, ma anche con molta resistenza, però ci è riuscito.
E infatti i costumi oggi ufficiali del gruppo musici sono, ci dicevi, tamburi,
gli strumenti,
tamburi, chiarine.
Non abbiamo altre figure.
Chiarine si chiamano?
Allora, in realtà io continuo a chiamarle chiarine, perché così è sempre stato fatto, però in realtà sono delle trombe allungate.
Questa è la cosa che ho imparato,
quindi la verità è questa, però credo che il sentimento ci possa dire che si chiamano chiarine. Per me continueranno a chiamarsi chiarine fino a quando qualcun altro deciderà di fare il contrario.
Perfetto. Senti, io volevo parlare invece anche, oltre appunto agli strumenti, tamburi, chiarini, ci sono anche i costumi, perché c'è il portalabaro, giusto?
L'unica figura che nel gruppo è presente, che non suona uno strumento, è il portalabaro. Attenzione, chi porta il labaro, la soggetto che porta il labaro, è anche in grado di suonare uno strumento, sempre. È sempre stato così per adesso, poi vediamo in futuro, non so cosa succederà. Però sì, è l'unica figura che non ha uno strumento quando noi usciamo. Però il labaro è una figura che è venuta successivamente, perché fino tutti gli anni 70, esattamente fino al 2 settembre del 73, il labaro non esisteva. Era Monci che era in testa al gruppo, che guidava il gruppo con
la sua mazza. Strumento?
No, con la mazza.
Ah, ok.
Quindi era un mazziere, perciò lui apriva il corteo e le corteggia, quindi il gruppo è al posto del labaro. Il labaro quando è stato costituito? È stato costituito esattamente, ideato, pensato da il capitano di Sant'Andrea, aiutatemi che mi sfugge.
Piccoletti,
mi sfugge sempre il nome di Piccoletti, che non so perché. Piccoletti. Che ideò questo labaro proprio in onore di Monci, quindi è una figura che successivamente, esattamente ha sfilato in Piazza Grande il 2 settembre del 73, che creò anche qualche polemica, perché si pensava che non fosse idoneo entrare con un labaro, perché non era consuetudine fare questo, non era mai successo. Lui decise che secondo lui per onorare il Monci, che era stato praticamente il fondatore, quindi persona che aveva creato il gruppo, sicuramente meritava questa onorificenza, quindi istituì il Labaro. Quindi, da quel momento il gruppo non esce mai in manifestazioni ufficiali senza il Labaro.
Quindi direi che la domanda su qual è il costume più ambito, Dario?
No, io mi sa che no, secondo me è il capogruppo, Capo Chiarina.
Lui se ne intende. Il costume più ambito è il Capo Chiarina.
Sì, diciamo che il Labaro in genere è una figura che viene alternata, insomma, ci sono varie persone che lo possono utilizzare. Ci sono quelle persone sicuramente soggetti che sono più idonee, che ormai hanno esperienza per poterlo fare, quindi ti danno delle garanzie, perché il lavoro del Labaro è molto importante, quello che fa, perché il gruppo segue il Labaro, se sbaglia il Labaro il gruppo sicuramente qualche difficoltà la trova, quindi ci vogliono persone anche formate, però è stato per anni, ora un pochino meno, si cerca di formarle anticipatamente, però la figura che permetteva a tutti di poter provare a fare l'ingresso, quindi indossare il costume. Poi abbiamo capito che probabilmente era una figura invece importante quanto chi suona, quindi quanto la compagine musicale, quindi chi suona uno strumento, e perciò vengono formati. Quello del capotamburo, capogruppo sicuramente.
Quindi sono due capigruppo?
No, i dei capigruppo sono esattamente in questo momento quattro.
Quattro, ecco.
Anche perché la figura del capogruppo dall'87, anno particolare, 86-87, anni un po' particolari, è a rotazione, quindi non è mai prerogativa di un solo soggetto, cosa che era invece stata fino agli anni 86-87.
Che poi cos'è successo in quei
anni? Un grande sganginio, commissariamento, eccetera. Proprio, è uno dei motivi è stato questo.
Perché c'erano delle cariche che si erano...
C'erano le case che si erano appropriati, certo. Quello doveva essere la persona che si era presa questa onorificenza se doveva portare avanti. Nel momento in cui c'erano questi cambiamenti la cosa non fu accettata da molti, non fu accettata, quindi ci fu un po' questo che possiamo dire sganginio. Però è un ruolo che è a girare, quindi si viene scambiato, però vengono nominati naturalmente dal consiglio direttivo in base alle capacità, in base alle qualità, in base all'esperienza, in base all'attitudine. Però.
Quattro perché, Mauro?
Perché abbiamo bisogno di ruotare, devi considerare che il gruppo durante...
Però in giostra sono due sempre?
In giostra sempre uno.
Sempre, quindi
per ogni manifestazione il capogruppo è uno. Okay. Poi c'è il capotamburo, che è una figura però secondaria, che l'abbiamo istituita in quanto è utile al capogruppo per ridare gli ordini, altrimenti diventa un problema. Tamburi, perché il capotamburo, capogruppo dà gli ordini a tutto il gruppo.
È sempre Chiarina.
Mentre il capotamburo dà gli ordini ai tamburi, però quindi serve come aiuto per
a distribuire gli ordini.
In base anche allo strumento che suonano. Però durante le manifestazioni, colui che guida il gruppo è l'unica persona che deve dare gli ordini è solo ed esclusivamente il capotamburo,
il capogruppo, poi è colui il quale su terra d'Arezzo praticamente scandisce i tempi di tutti,
sempre, in ogni momento.
Ecco, perché da cosa è nata questa, perché non uno sbandieratore, ecco perché c'è questa
consuetudine. Quando suoniamo insieme, dici?
Sì.
Ma perché noi praticamente siamo, diciamo, la compagine musicale, il nostro gruppo è un gruppo storico musicale, quindi chiaramente tutto quello che riguarda la musica è prerogativa del nostro gruppo.
Certo.
Poi le associazioni sbandieratori per le loro esigenze hanno la loro formazione compagine musicale, quindi capisco, però in realtà chi ha le funzioni musicali, il gruppo musicale viene chiamato la voce della giostra, quindi la colonna sonora della manifestazione. Perciò quelli che sono i nostri compiti sono quelli di suonare. Perciò chiaramente tutti gli ordini, anche quando andiamo a suonare contemporaneamente, vengono dati e scanditi dal gruppo.
Ecco, io ora già da qui mi vorrei collegare con due domande. Una un pochino più, diciamo, cattiva.
Sì, sì, ah, no, ecco, sì, no, non a te, non a te. Mica mai,
capito? No, perché dai, ormai l'abbiamo toccata questo dualismo fra gruppo musici e gruppo sbandieratori. L'abbiamo
chiesto anche sentita, al presidente dei ma te l'hai sentita quella puntata lì, sì, Mauro? Allora risponderà.
Allora adesso rispondici un po' su questa rivalità storica fra gruppo musici e gruppo associazione sbandieratori.
Credo che Giovanni, amico carissimo, abbia toccato il punto giusto. Io devo dire la verità, io personalmente non l'ho mai vissuta, ma non l'ha vissuta neanche il gruppo da quando lo conosco io, fondamentalmente. Però ciò che ha detto Giovanni è vero, c'è una fonte di verità, nel senso che nel famoso 4 aprile 85 il gruppo musici è stato commissariato, perché non ha avuto una vita molto facile il gruppo musici nel suo percorso fino ad oggi. Quindi è stato commissariato il cavalier Nocentini, Mario Nocentini, commissario. Sembrava inizialmente aver rimesso in piedi la situazione, poi in realtà 86-87 la situazione, come ho detto prima, è crollata. E proprio per questi motivi, i motivi che dicevo prima, quelli dell'avere i ruoli solo ed esclusivamente personalizzati, e anche la volontà di volere andare a suonare, oltre che con il gruppo musici, con altre compagini musicali al di fuori di Arezzo, eccetera, eccetera. Questo ha creato dei contrasti, quindi il gruppo si è scisso, è rimasto con poche unità, una buona parte di unità si sono trasferite e dove sono
andati? Agli sbandieratori.
Certo. E questa, ecco, in effetti la diatriba forse è nata lì, sicuramente questa. Tant'è vero che nell'87, come sappiamo, la prima terra d'Arezzo ripresa dopo il periodo bellico l'hanno eseguita gli sbandieratori, ma proprio perché il gruppo musici era inesistente.
Era in default,
quindi l'87 è stato un anno nero per il gruppo musici, grazie sicuramente al cavalier Nocentini, che poi è stato con quelli che erano rimasti cercando di trovare nuovi ingressi nell'88 a riformare il gruppo. E tant'è vero che dall'88 il gruppo ha ripreso a suonare Terra d'Arezzo come fa fino ad oggi. Quindi è vero che poi Terra d'Arezzo noi alla fine, cioè durante la manifestazione, sapete, la suoniamo insieme all'associazione sbandieratori, certo, proprio sì. in un clima di collaborazione. Certo. Però voglio dire, in questo da quando credo io sono all'interno del gruppo, dal 2005, quindi io non ci sono mai state queste rivalità
grosse così. Rivalità dai
no, più, anzi dirò di più che
più goliardiche Giovanni,
che altro, sia nei confronti di Giovanni sia nei confronti dell'associazione sbandieratori c'è la massima stima e
vabbè ma si vede dai si vede
sì
si
sì
vede.
No.
Però non in città, sulla parte mia ma anche proprio dal gruppo
però in città questa cosa dai era un po'
poi
discussa,
facendo parte
un po'
comunque della giostra è normale rientrare dentro anche a queste sorta di competizione
sì sì comunque dai
avevo una domanda anche prima di iniziare a parlare un pochino anche di te, di come sei entrato nel gruppo eccetera, avevo una domanda su Terra d'Arezzo in particolare, cioè quando nasce Terra d'Arezzo, cioè fino dalla prima giostra?
Dal 32 è stata suonata la prima volta nel 1932 proprio dalla banda delle corporazioni Pier Alberto Dini con la corale, ma erano 80 componenti musicali,
bello,
un coro non so di quante persone fu, e sembra che lavorare. Credo che è stato un peccato non essere presente, perché sì. Sicuramente
con la corale deve essere una cosa spettacolare.
Ma guarda, il gruppo musici nel suo percorso nel 98 mi sembra ha riproposto in piazza San Michele Terra d'Arezzo, gruppo musici e la corale, la Corradini. E quindi è stato questo evento, quindi hanno riproposto la Terra d'Arezzo cantata. E quindi dice chiaramente anche lì un peccato non esserci stato direttamente, però che dice che fu un grande successo, fu una cosa sicuramente bella e probabilmente anche da ripetere.
Potrebbe essere un bello spunto.
Sì, vero è che ora durante la giostra è bellissimo sentire anche tutto il pubblico cantarla e...
Sì,
è veramente, mi vengono i brividi soltanto a pensarci, però fuori dalla manifestazione riproporla anche in chiave cantata, anche a me non dispiacerebbe.
Nei vari punti, ognuno quando inizia la giostra del Saracino ha i suoi momenti che preferisce, no? Io ce n'ho uno in particolare che è legato appunto ai musici e è quando dal veloce passano al lento. Quel momento è qualcosa di meraviglioso. Sì, ingresso in piazza. Che dal veloce passano al lento, che tutti insieme proprio sembrano un orologio. Vedi che proprio accenano, poi pam, si fermano e cominciano con il lento. Lì veramente, ecco, c'ho i brividi. È una cosa meravigliosa.
I musici mettono i brividi, non c'è niente da dire.
Bellissimo. Tutto questo comunque fa parte di esercitazioni, non è che viene così spontaneo.
Dopo infatti ne parliamo anche degli allenamenti, Mauro, ma stiamo già andando lunghissimi, tanto Beppe Misuri ci scuserà, nel senso
ci interrompo.
Non ti preoccupare, se non sei di col citrone, se sei di col citrone lui è tranquillo.
Senti Mauro, ci dici come ti sei, sei avvicinato tu al gruppo musici, se venivi già da un percorso giostresco magari prima, oppure chi sono stati i mentori che ti hanno inserito e poi che ti hanno trasmesso i valori? Insomma, com'è stata un po' la tua storia all'interno del gruppo?
Probabilmente è una cosa abbastanza banale, nel senso che io non sono cittadino, sono campagnolo, nel senso quindi vengo da un paese. E quindi conoscevo la giostra del Saracino, conoscevo il gruppo musici, ogni volta che ho sentito c'era questa empatia nei suoi confronti, però non mi ero mai avvicinato profondamente. Cosa è successo? Nel momento in cui sono venuto ad abitare ad Arezzo con la famiglia, quindi nasce un figlio e quindi sapete che c'è stato un periodo in cui negli anni 2000 il gruppo musici faceva le uscite per i quartieri,
mi ricordo bene,
perché era motivo anche di vivacizzare. Adesso l'attività dei quartieri è infinita, ma una volta non era proprio così, quindi era un motivo per vivacizzare. E in questi percorsi che il gruppo faceva, abitando ad Arezzo, ogni tanto mi capitava di incontrare, quindi quando sentivi si avvicinava il figlio, sicuramente era lo stesso, quindi aveva questo piacere di ascoltare, fino ad arrivare al momento, insomma, di un'età, intorno a 14-15 anni, in cui ha espresso l'idea di voler entrare all'interno del gruppo musici. Benissimo, dico, cosa si fa? Si fa, ci si interessa immediatamente. Siamo interessati e così il figlio è entrato a far parte del gruppo musici. Quindi minorenne lo accompagni alle prove, alle esercitazioni, e cosa è successo? Che la dirigenza di quel momento, per motivo un altro, l'avevo conosciuta, la conoscevo anche per altri motivi precedenti, e quindi che era Francesco Serandrei, Pasquale Pericoli, Mariano Centini. E quindi mi sono avvicinato in questo modo, quindi l'amicizia per loro, il piacere del gruppo, il figlio che era entrato a suonare.
Quindi
e quindi
proprio
di lì,
la tempesta perfetta.
Guarda, devo dire che non mi sono più abbandonato. Il figlio qualche anno ha lasciato, io ancora ci sono.
Vedi, a lui ha lasciato e tu sei rimasto.
Sì. L'allievo ha superato il maestro.
Molto banale, però insomma, questo è stato l'ingresso.
No, in realtà non è così banale, perché come storia di giostra, cioè molti partono dai quartieri, magari poi si... arrivano alle associazioni, tu proprio da esterno e già comunque con un figlio, quindi comunque in un'età che è abbastanza...
Devo ringraziare qui la dirigenza di quel momento, che a parte che la conoscevo, sono persone squisite. Ringrazio Francesco Serandrei, ringrazio Pasquale Pericoli, Mario Nocentini, che due ex presidenti, uno che ha ricoperto all'interno del consiglio vari ruoli, quindi però persone su cui ancora ho stima, abbiamo amicizia, quindi... Siamo sempre in contatto.
Non fatico a crederlo. Certo. Non fatico a crederlo.
E quindi poi, dopo essere entrato, come ci hai detto, nel 2005, sei arrivato fino alla presidenza. E non solo, questo è il tuo secondo mandato.
Sì, 2018 il primo, 2018-2021-2023. Ma io in effetti, non suonando uno strumento, sono entrato nel 2005. È il quinto mandato che faccio da consigliere, quindi ne ho fatti due da semplice consigliere senza nessuna carica, il terzo mandato da vicepresidente con la presidenza di Mario Nocentini, i due senza incarichi con la presidenza di Francesco Serrandrei, e dopodiché diciamo che c'è stato il passaggio probabilmente naturale, non lo so, e quindi due mandati da presidente.
È cambiata la tua vita all'interno,
sì,
del gruppo?
È cambiata. Io credo che questo, naturalmente, fare il presidente è gratificante, è un onore, e quindi però è faticoso. Io nei due anni in cui ho fatto, sei anni insomma, di consigliere senza cariche, ho lavorato, ho dato una mano, ho aiutato, ma mi sono anche molto divertito. Da presidente mi diverto un pochino meno, dico la verità, mi divento un pochino meno, perché cambiano gli impegni, cambiano le responsabilità, la burocrazia, poi in questi ultimi anni, come sapete, anche le associazioni sono diventate delle piccole imprese, e quindi adempimenti,
tante cose,
responsabilità, certo. Perciò sicuramente più impegni, più dedizione, meno divertimento.
Beh, e te hai un costume? Sì, è un costume, sei Lucco.
Lucco.
Okay, no. Lucco. Perché, certo, perché Bonacci
sembra quasi offensivo, no. Lucco.
È vero, però
perché... da noi se si cambia la vocale
però per esempio Bonacci ci diceva che era invece in tribuna, lui non ha costume,
non è una cosa da poco, no, poter entrare
so
in piazza,
non so se non ha costume, volendo credo che ce l'ha,
sì, sicuramente si può vestire, però diciamo un costume di rappresentanza del presidente dell'associazione non credo ci
ma
sia,
tesoro, il Lucco non è presidente, il Lucco è un aiutante, è un costume, però noi abbiamo tre Lucchi, in giostra siamo in tre persone che si vestono, okay, da Lucco, sono okay, gli aiutanti, quelli che danno supporto, certo, per qualsiasi necessità o urgenza, e quindi chiaramente quando siamo in giostra ci sono delle, essendo anche, avendo anche la carica, se ci sono da decidere determinate cose, da chiaro che uno interviene,
lì, certo,
però il compito nostro è quello, perché durante la giostra, qualsiasi altra manifestazione, chi guida il gruppo è, indifferentemente dalla presenza del presidente eccetera, è il capogruppo, poi chiaramente se c'è da intervenire per vari motivi quello interviene,
certo, interviene. Certo.
Perciò sì, questi sono i ruoli, ma sono le uniche figure che non hanno uno strumento da portare in giro.
Vero. Ma i vestiti, diciamo anche i ruoli, magari capogruppo, portalabaro eccetera, li decidi tu? Oppure c'è un consiglio?
Allora, decide il consiglio. Allora, per quanto riguarda la decisione di chi fa il capogruppo durante la giostra, lo decide il consiglio. Per tutte le altre manifestazioni lo decido io. Quindi qualsiasi manifestazione noi andiamo a
e quante, fare. Quante e quali manifestazioni fate oltre la giostra del Saracino?
Durante l'anno in genere si aggirano intorno alle 40 uscite, quindi 40
tante.
Poi che siano in città o fuori città, provincia o fuori provincia, però insomma nella sua complessità, esclusa la manifestazione della giostra, circa 40.
Io per quanto sono geloso dei musici li terrei sempre
io non li vorrei far uscire.
Ma questa è stata una diatriba negli anni anche con le istituzioni. Monci ci ha litigato molto per queste cose, ci ha litigato anche Piccoletti. Non so.
Monci voleva uscire?
Sì, ma loro no. L'amministrazione ha messo.
Siamo dalla parte sbagliata della barricata.
In realtà, forse lui aveva capito una cosa: che le associazioni, quando escono fuori come gli sbandieratori, sono una promozione non solo per la giostra, ma per una città.
Oltre a cementificare sicuramente i rapporti all'interno delle stesse. Comunque condividere delle esperienze.
Poi dai anche la possibilità, in effetti, sia sì, ai ragazzi di potersi vestire, di potersi esercitare,
di poter provare.
Per le associazioni anche motivo di aggregazione.
Certo. Esatto,
cioè,
esatto.
Quando uno esce oppure esce in pullman, motivo di aggregazione, di unità, di amicizia, di divertimento.
Che poi è quello per cui tutti siamo
APS, iscritti al registro unico nazionale terzo settore, quindi voglio dire società di volontariato, perciò questa è una delle cose principali,
esatto,
che avere un'associazione, indifferentemente poi da quello che va a svolgere.
Senti, e invece rispetto agli allenamenti, perché tutte queste uscite sicuramente comporteranno anche una dose di allenamenti.
Anche
quanti,
anche gli allenamenti
come vengono
sono
svolti?
Tutto l'anno. Tutto l'anno.
Dove li fate?
Guarda, adesso ti dico, ho concluso l'iter proprio stamattina definitivo di cambio.
Abbiamo,
di
Estetto, abbiamo la notizia bomba.
No, noi siamo stati dal 92 fino al, 2000, fino al 2023, maggio, giugno 2023, in via Leone Leoni, palestra ex Impdap, poi Inail. Però da quest'anno purtroppo non è più disponibile per il comune, quindi neanche per noi. Perciò siamo dovuti trasferire. Inizialmente siamo trasferiti alla palestra Vasari, a parte le lamentele del vicinato per i rumori, quindi a parte quello, però
molesti,
posso dire una cosa? Io sto molto vicino a via Leone Leoni e io, cioè, vi ho sentiti spesso allenarvi e era una goduria, cioè, altro che rumori molesti.
Quella è una zona che per 30 anni più effettivamente nessuno aveva mai mostrato, voglio dire, divergenza.
Avevamo lì gli sbandieratori lì e musici di qua, quindi le porte del foro erano in mezzo.
Vasari invece sì, ma il problema era soprattutto un altro, che la palestra non era possibile acusticamente per noi. E quindi abbiamo fatto un'ulteriore richiesta, abbiamo concluso l'iter, siamo arrivati, stiamo andando alla Severi con l'utilizzo anche del teatro Mecenate.
Vedi. Bene. Abbiamo dato anche questa notizia dai. E io rispetto agli allenamenti voglio dire una cosa, anche che secondo me, Dario, dimmi se sbaglio, viene sempre messa, insomma, non viene, viene un po' tralasciata a volte rispetto ai musici, cioè ok le musiche che suonano, ma i movimenti che fanno, tu hai mai notato come si muovono i musici? Cioè,
l'ho detto prima,
come entrano in piazza, come si muovono anche durante il corteggio storico? È una preparazione secondo me ulteriore rispetto alle musiche, cioè il modo che hanno anche di girare le curve, loro sono, si voltano di 90 gradi in maniera repentina, perfetti. Insomma è una cosa che fanno solo loro.
È frutto, le associazioni credo che siano tutte ben preparate sotto questo aspetto, però tutto questo è frutto di preparazione, di prove, quindi perché noi abbiamo bisogno di una palestra, perché gli spazi ci consentono di provare le formazioni, ci consentono di marciare, ci consentono di fare le varie disposizioni, quindi oltre che a suonare, perché per suonare adesso per il teatro Mecenate è sicuramente tutta un'altra cosa, certo, acusticamente, quindi, però gli spazi ci servono per questo, quindi noi proviamo, ma anche durante il periodo della giostra estrazione delle carriere oppure bollatura, noi facciamo le prove sul luogo proprio per predisporre, per trovare la soluzione migliore, quindi avere a disposizione esatta, perché non è che si trovano così a caso, c'è tutto a fronte di preparazione.
Poi ricordo negli anni passati, e penso tu Mauro me lo possa confermare perché sicuramente eri già nei meandri dell'associazione, però non so se nel tuo quartiere, nel mio sicuramente, tre o quattro ragazzi che erano sempre più o meno i soliti, diciamo più di tre o quattro, forse cinque o sei, dai, comunque, che erano sempre soliti a fare tamburini, andarono per qualche lezione da loro a imparare a suonare il tamburo. Cioè, secondo me, si perde anche un po' l'utilità in questo senso di queste associazioni, cioè loro non è che ti prendono la porta e te la sbattono in faccia, se gli chiedi un aiuto per suonare meglio in piazza, loro, è vero Mauro, loro te lo danno.
Qui hai toccato un tasto, nel senso che non mi ricordo gli anni esattamente, ma Francesco Serrandrei aveva fatto una proposta al quartiere di questo tipo, dice: voi mandate i tamburini vostri da noi, noi gli insegniamo, poi li utilizziamo naturalmente per il gruppo, per le nostre esigenze, necessità, uscite. Durante la giostra, siccome il numero dei tamburi durante la giostra è fisso, sono 12, non più non possono essere, quindi, numero, quindi l'eccedenza ve li rimandiamo naturalmente, certo, al quartiere. Non è mai stata accettata. Adesso cosa succede? Adesso invece ci sono i corsi interni, quindi Sant'Andrea lo fa, Porta del Foro lo fa, Santo Spirito non credo, Porta Crucifera non lo so, onestamente, però ci sono, ma e sono, e chi insegna sono tutte persone
uscite dai Molise. Io lo so per esperienza personale, infatti. Quindi, poi Sant'Andrea è un quartiere che ha una lunga storia, diciamo, di
Emanuele Nascentino, esatto, lui che insegna,
sì, anche Porta del Foro, sì. Il Nano, il signor Andrei Marco,
sì, Marco Serra Andrei è più rimasto,
sì, è rimasto, vabbè, lui è anche consigliere,
però, il Nano, sì, consigliere. Quindi, però voglio dire, Nano è stata una figura emblematica del gruppo,
certo,
quindi,
certo.
Però hanno iniziato da un po' di anni questo percorso, sì, sì. Però al suo tempo questa proposta non fu, non dico accettata, però non fu recepita,
carpita,
esatto. Però peccato. Sì, è da ritirare, peccato, fuori, anche se adesso effettivamente ci sono i corsi interni, però anche sul passo, come dicevamo con Signa, col presidente di Signa Arrezzi, sì.
Io dico, scusate, dico la verità, che so, come tamburi abbiamo già un bel numero cospicuo di persone, quindi poi magari potrebbe diventare anche un po' complicato, però
in linea di massima, diciamo che è una cosa,
essere
da
un'idea,
non... esatto, sì, sì.
Bene.
E senti, per farti parlare un po' anche di cose scomode, un po' come piace a noi, ti volevamo chiedere, come abbiamo chiesto anche a tutti i nostri ospiti, che sono stati anche tutti molto abbastanza sinceri, secondo me, Dario, cioè nessuno si è tirato indietro, quindi Mauro, questo te l'ho detto anche un po' per incentivarti.
Però Mauro è quello che parla.
Sì, sì, no, infatti no. Ti voglio chiedere sulle tre modifiche principali che sono state svolte quest'anno, quindi le prime due probabilmente ti riguardano un po' meno, la terza di più, quindi un giorno in meno di prove per i giostratori, la giostra simulata, che non so se l'hai vista, se ti è piaciuta, e lo spostamento della lancia d'oro, che questo direi vi riguarda molto da vicino.
Per quanto riguarda, sì, le diminuzioni di un giorno, voglio dire, tutti sappiamo, insomma, è stato riconosciuto che bene o male i quartieri adesso le prove le fanno tutto l'anno, quindi non hanno bisogno di provare in piazza, perciò probabilmente un giorno in meno non crea nessun problema.
Niente, dai.
La prova simulata penso possa essere una cosa interessante, sicuramente il tempo dirà quanto lo è. È stata una novità, quindi
le segui le prove, Mauro?
Le seguo, le seguo quando, sì, 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 quando posso le seguo, e quindi la prova simulata può dare un pizzico in più di interesse, perché bene o male è una prova simulata, quindi
qualcosa di diverso,
qualcosa di diverso,
dai,
quello che è,
okay.
Lancia d'oro, allora io vi posso raccontare che sempre con Francesco Serra Andrei c'è stato, noi per tanti anni, alla consegna del Lancia d'Oro, che poi avveniva praticamente sotto la tribuna, il gruppo si schierava lungo la lizza e suonava Terra d'Arezzo.
Sì, sì.
Forse non so se l'avete notato, ma ci sono stati anni in cui non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto per quale motivo? Perché c'erano problemi di sicurezza. Siccome, secondo anche il quartiere che vinceva, se era un quartiere che soprattutto veniva dalla parte...
Arrivava
da dietro. E abbiamo subito dei danni sia agli strumenti che anche alle persone. A quel punto lì decidemmo di non suonare più Terra d'Arezzo e per anni non l'abbiamo fatto. È stato istituito di nuovo con Franco Scortecci, che ci chiese di ripristinarlo in un'altra posizione, però con le spalle alla tribuna B. E da quel momento, prima lo facevamo solo il gruppo musici eseguito, dalla ripresa di questo del suonare Terra d'Arezzo, uh-huh, per la consegna della lancia, che poi avveniva nel terrazzino, la facevamo insieme all'associazione Sbandieratori. E quindi con le spalle alla tribuna B, quello era il nostro schieramento in cui dovevamo suonare. Chiaramente la lancia consegnata alla colonna infame, quindi dove c'è l'Araldo, per noi è un problema, diventa un problema di sicurezza, tant'è vero che dal momento è stata consegnata la lancia lì, sia l'associazione Sbagliatori che il gruppo musici non suona a Terra d'Arezzo. Perché abbiamo provato, ma logisticamente diventa complicato.
È impossibile lì con la calca che si crea.
Sì, diventa effettivamente pericoloso per le persone. Altro problema qual è? L'uscita delle associazioni, soprattutto Sbandieratori e gruppo musici, avviene da via Vasari. Poi voi sapete che il gruppo deve uscire quanto prima, in quanto poi va in Duomo a fare, mm-hmm, il Te Deum per il quartiere, certo, vincitore, quindi Radunandola per le sotto la colonna infame, la consegna, i quartieristi si accalcano, quindi occupano la lizza. L'uscita diventa decisamente gravosa, perché anche quest'anno abbiamo dovuto lottare per uscire.
Sì, anche perché, scusami se ti interrompo, prego. Mauro, io credo che l'uscita dalla piazza debba essere solenne come lo è l'entrata, sì. Cioè anche per quanto riguarda
concordo,
i quartieri sconfitti,
hai ragione, bravo Leonardo,
cioè anche
bravo.
I quartieri sconfitti quando bravo. Escono dalla piazza dovrebbero bravo. Uscire in maniera quantomeno bravo. Dignitosa,
sì,
e questo deve essere permesso, cioè la lizza deve rimanere sgombra,
cosa fondamentale. Bravo.
Avevano fatto una cosa importante, mentre negli anni passati permettevano poi ai quartieristi di entrare all'interno della piazza da via Vasari, mm-hmm. negli ultimi anni l'hanno sì. proibito l'accesso, sì. quindi via Vasari per uscire è libera, e perciò questo era un vantaggio. Se noi iniziano a occupare la lizza, diventa un problema doloroso, e quindi poi è soggetta anche a volte anche a discussione, a liti, perché quando si passa in mezzo poi ai quarti
può succedere,
quindi per concludere,
quindi io sicuramente credo che non sia la posizione migliore, almeno per noi. Probabilmente personalmente me la ricordo sempre sotto la tribunale.
Speriamo che qualcuno abbia capito. Speriamo che qualcuno abbia capito.
Possa essere una delle
allora,
soluzioni.
Mauro, siamo in chiusura, siamo andati davvero lunghissimi. Beppe dalla regia, veramente questa volta ci facendo di chiudere.
Sì.
Quindi, l'ultima cosa, come ho fatto anche a tutti i nostri ospiti, ti lascio il microfono aperto. Se sì. hai dei ringraziamenti, dei qualsiasi cosa insomma da dire, degli eventi da sponsorizzare, quindi
voi,
il microfono è tuo.
Ringrazio voi per l'ospitalità. Dopodiché ringrazio, l'unica cosa che devo ringraziare è sicuramente coloro che mi hanno permesso di essere qui, quindi che mi hanno concesso l'onore, il piacere, la carica di rappresentarli. Quindi sicuramente un grosso ringraziamento alla compagine musicale, a tutti i nostri soci, ma soprattutto alla compagine musicale, che credo senza di loro sono l'avere il cuore pulsante. Senza di loro sicuramente il gruppo musici non ci sarebbe, non sarebbe a questo livello, probabilmente non avrebbe futuro, ma sicuramente sono persone invece che tengono molto al gruppo, quindi avranno un futuro molto roseo, sicuramente ci sono grosse potenzialità. Li ringrazio anticipatamente, approfitto di ringraziarli anche perché voi sapete che anche noi siamo a fine mandato.
Sì, come, anche voi, sì, come tutti.
Ti ricandiderai?
Come tutti, no. E non mi fare questa domanda in questo momento.
Praticamente detto di sì.
In questo momento penso a portare a termine il mandato, perché è cosa fondamentale questa. Dopodiché, quando sarà il momento, ci penseremo, vediamo un po' cosa succede. Grazie a tutti e buonasera.
Benissimo, Mauro. Allora siamo.
Scusatemi. E l'invito che hanno fatto tutti, il gruppo musici è aperto a tutti naturalmente, quindi chiunque abbia intenzione, voglia, serve solo la volontà, la voglia, il piacere di far parte di un'associazione, di far parte del gruppo musici, che può inserire chiunque all'interno di un contesto che è la giostra del Saracino, ma insomma all'interno di una città. Quindi chiunque abbia piacere e intenzione di farne parte, basta che si presenti alle prove.
Quasi vengo.
Quasi Dario.
Quasi vengo io.
Dai.
Così bene, almeno.
Benissimo, Mauro. Noi ti ringraziamo perché è stata veramente una puntata molto bella, come sempre. Abbiamo imparato tantissime cose, sì. Dario, in queste quattro puntate. Questa era l'ultima puntata di questo ciclo, appunto, di quattro puntate invernali che abbiamo voluto provare. Mm-hmm. Direi che anche gli ascolti ci hanno gratificato, sì, perché siete stati veramente tantissimi a scriverci, anche a mandarci le domande. Quindi noi non possiamo far altro che ringraziare Beppe Misuri in regia, che come sempre ci fa trovare tutto pronto, tutto sistemato, fa sì che questa trasmissione possa esistere, e ringraziare Correr Giostra, che ci dà l'opportunità di essere qui a parlare, della cosa che ci piace di più, della nostra passione. Noi non resta che rimandarvi a molto presto, perché Radio Giostra tornerà presto
dai,
anno
con altre,
nuovo
con altre puntate con
esatto
altre puntate,
vi diamo spiegare. Quindi buone feste,
sì,
un
buone
augurio
feste,
di buone
buon
feste
Natale,
buon anno nuovo. Noi ci rivediamo il prossimo anno, rimanete sempre sintonizzati su Radio Fly e Correr Giostra. Grazie e buona serata a tutti.
Grazie.
Grazie a tutti, buona serata, buone feste.
Un attimo soltanto, che arriva Beppe Misuri dalla regia finalmente, lo vedete anche lui.
Che sono stati bravissimi, grazie a Mauro, grazie. Veramente ci avete portato nel mondo della giostra in una maniera meravigliosa. Grazie Dario, grazie Leonardo e grazie ovviamente
grazie
al nostro
presidente. Grazie,
grazie. Ciao. Grazie Mauro, grazie Beppe per questo bellissimo inserimento finale. Fuori grazie, onda. Grazie. Ci rivediamo il prossimo anno, ciao.
Avete ascoltato Radio Giostra, notizie, informazioni e aneddoti sulla Giostra del Saracino di Arezzo, la rubrica in collaborazione con Correr Giostra su Radio Fly.